una visione molto più interna corpo, diciamo, piuttosto che prospettica, ha fatto pensare al ceto dirigente dei partiti che una lista civica troppo forte, come è accaduto a Venezia per esempio, assorbisse i voti dei partiti, quindi ne uscissero, chiamiamoli ridimensionati da questo scenario, ancorché magari vincenti, come è successo a Venezia, con però la lista del sindaco prevalente. Questo incubo, per così dire, ha fatto sì che quel 3% che ci è mancato, che era tranquillamente alla nostra portata, perché la lista civica di Beppe Sala ha preso il 7,7%, la nostra il 3%, ma non era conosciuta, non esisteva il marchio, non è stato adeguatamente rappresentato e reclamizzato. Ecco, questa è la critica che faccio, perché ci è mancato qualcosa, ma non è contro i partiti, è contro una scelta che è stata quella di non valorizzare questa componente.
Allora Albertini, lei è entrato. No, aspetti, lei è entrato direttamente nel vivo, allora tengo un attimo a latere la questione Sala entra in corpo di vivo di questa
però
cosa.
Volevo dire che invece Sala ha fatto meglio, nel senso che il PD ha aggiunto alla propria schiera anche quella della lista Sala, che non ha percepito come concorrente ma come influente positivamente nella vittoria, e poi ha incluso tutte quelle componenti che si erano distaccate al primo turno, ed è per questo che ha vinto, proprio perché è riuscito a realizzare la concordia di tutte le anime, le intenzioni, le volontà che potevano starci.
Ma senta, però secondo lei cosa prevede? Allora continuo su Sala. In questo caso però che questo voto che nel ballottaggio si è rimanifestato, diciamo, dell'anima più a sinistra di quella che fu la coalizione di Pisapia, eccetera, adesso sarà considerata e si farà sentire, o in realtà sono meccanismi del ballottaggio, ma poi la linea politica e la linea anche personale umana di Sala è quella più centrale centrista e prevarrà?
Sicuramente la seconda ipotesi, anche perché questa componente è stata essenziale per la vittoria, perché se ha vinto per il 3% e Basilio Rizzo, adesso non voglio fare aritmetica, però c'è anche questo aspetto da considerare: se Basilio Rizzo ha preso il 3%, diciamo che si è aggiunto quello che era fuori e ha fatto la differenza, però è sempre il 3% su un valore totale del 52, quindi anche in termini strettamente proporzionali è minoritaria. Poi c'è un aspetto che viene spesso ignorato: il sindaco è eletto direttamente dai cittadini, delega gli assessori, non ha bisogno del consiglio comunale per governare, è un indirizzo e un controllo che viene indicato dall'assemblea elettiva per quanto riguarda il bilancio, il piano triennale degli obiettivi, cioè le linee guida dell'amministrazione. Però l'amministrazione è gestita come in una repubblica presidenziale, il sindaco nomina i dirigenti.
Quindi lei dice deciderà da solo, insomma.
No, deciderà ascoltando la sua maggioranza, ovviamente, col suo equilibrio e il suo giudizio, però se vuole avrà un'autonomia totale.
Senta, questa mattina nell'analisi dei flussi, dei voti, per esempio Paolo Natale dell'Università di Milano fa notare che rispetto al suo periodo da sindaco, diciamo, quando il distacco elettorale era di circa 20 punti nel momento in cui andavate al confronto e lei diventò sindaco, adesso la situazione è cambiata, ma non solo percentualmente, anche nell'anima della città dal punto di vista elettorale, cioè il peso dell'anima del centro-sinistra di Milano è diventato maggiore. Insomma, Milano ha cambiato faccia consistentemente, nonostante anche il fatto che adesso il cambio della guardia tra Pisapia e Sala, secondo alcuni, abbia un po' scolorito quel lato. Però lei la ritrova questa descrizione di un cambiamento, però anche un po' profondo, non soltanto di geometrie e algebre elettorali?
Ma guardi, oltre all'osservazione che ha fatto lei, mutuata dal professor Natale, se non ho capito male il nome, però assolutamente condivisibile, poi vediamo di fare un distinguo, ce n'è un'altra che secondo me è ancora più significativa e importante. Proprio in quelle elezioni dove il secondo classificato prese la metà dei voti del primo classificato, cioè chi vi parla, L'intero corpo elettorale che ha votato il 19 giugno del 2016, 520.000 persone, è quasi equivalente a quello che aveva votato per il solo sindaco nel 2001, cioè io avevo preso quasi 500.000 di voti, era andato a votare l'83% dei cittadini.
Manca una valanga di voti, insomma.
Questo è un aspetto che è ancora più importante, secondo me, da sottolineare rispetto a quello che lei dice, perché Questa tendenza che si è coagulata intorno alla sinistra, peraltro interpretata da un'anima moderata, quella di Sala, ha avuto il consenso da una quota di elettori che è la metà di quella di 15 anni fa, quando c'era quell'enorme divario. Quindi è vero che il risultato finale è quello che lei dice, però gli assenti che cosa pensano? E io penso che quegli assenti siano molto più vicini, diciamo, alla componente moderata e borghese, ma come è stato in passato, ma non hanno trovato un'offerta politica adeguata ai loro orientamenti, o perché troppo estremista, o perché troppo populista e demagogica, o perché non affidabile sul piano di altri valori o di altri interessi che non sentono adeguatamente tutelati, cosa che invece la sinistra, poiché ha vinto, è riuscita a fare.
Curioso che sia successo adesso con due candidati in alcuni casi anche abbastanza simili come Sala e Parisi. Senta, venendo a voi però, lei dice appunto i partiti hanno oscurato quel profilo di Parisi. In realtà adesso dopo il voto i partiti dicono esattamente l'opposto. Oggi Maroni lo dice esplicitamente, è una candidatura. Quando un candidato chiede ai partiti di stare un passo indietro, così come Parisi ha fatto con noi, poi non ci si può lamentare che finisca così. Cioè, avete un'analisi esattamente uguale opposta, uguale contraria, sia durante diciamo la campagna elettorale, sia adesso. Non è che questa cosa mette in evidenza che poi in realtà quello che alcuni critici dicevano, e cioè Parisi sta tentando l'impossibile, cioè di non fare evidenziare, di non mettere in luce le contraddizioni del centrodestra tra Lega, Forza Italia, eccetera, era davvero la verità, cioè che c'era una contraddizione di fondo insanabile.
Ma guardi, intanto mi permetto di osservare che il potente governatore della Lombardia, Roberto Maroni, capolista della lista della Lega nella sua città natale, Varese, non è riuscito, lui, grande politico, a spostare l'incubo che poi è diventato verità, è la vittoria dei concorrenti. Quindi
siete proprio in rapporti cordiali, insomma.
Userei un proverbio latino, medice curate ipsum, cioè guarda in casa tua cosa sei stato capace di fare, tu genio della politica. Comunque
noi più volgari diciamo fatti i fatti tuoi, insomma.
Più che altro mi sembra singolare che voglia insegnare al mondo come appunto si gestisce fatti complessi, quando nel suo piccolo orizzonte, con tutto il rispetto per Varese, però insomma è un quartiere di Milano, il potente governatore non è riuscito a evitare la sconfitta pur esponendosi come capolista. Quindi lì la politica era piena, addirittura si è messo in gioco il gigante Maroni.
Però è un fatto che loro dicono avete tenuto la sordina sui partiti, però quel di più civico che dovevate portare non l'avete portato. Lei dice perché i partiti hanno oscurato quell'anima civica.
Guardi,
e loro dicono avete fatto un guaio da tutte le parti.
Quello che dice Maroni viene dal fatto che è conosciuto pure dalle pietre, che però tutti ignorano perché fa comodo a queste affermazioni che sono maggioritarie, perché sono di tutti i dirigenti di partito che vogliono ripararsi, diciamo, dalla responsabilità della sconfitta. Addirittura il nome di Parisi, del sindaco, caso Brugnaro insegna, non doveva comparire sulla sua lista, sulla lista Parisi, mentre si era convenuto, io non ero presente a quel tavolo naturalmente, avrei eccepito su questo argomento come poi ho fatto, era convenuto che il nome di Parisi fosse posto sulle liste dei partiti. L'unico che non lo ha fatto è stata la Lega, che ha messo Salvini con un risultato non brillante, perché ha preso 11.000 voti la metà dei voti di Forza Italia. Si ricorda che Salvini aveva sfidato la coalizione dicendo che sarebbe stato, si profilava il derby della Madonnina tra Forza Italia e Lega. Quando poi si è accorto che era andato in questo modo, allora credo che si sia orientato per prendere le distanze da una situazione nella quale non aveva trovato successo. Perché
insomma, lei non si sente responsabile per nulla di questa mancata vittoria o sconfitta di Parisi?
Io sto finendo un ragionamento, se posso lo
prego, prego, certo Albertini, ci mancherebbe, certo,
poi,
ha ragione.
Carità, io ho la cenere sulla
testa. No, assolutamente.
Sono già rappato a zero e mi metto anche l'abito da francescano.
No, ma non lo chiedevo riferito a me, lo chiedevo riferito ai suoi alleati di liste, insomma, o di coalizione. Non...
No, nel caso lo faccio anche, ma volevo solo concludere, prego, dicendo sì. Che una guida moderata per chi ha impostato quasi tutta la sua vita politica sull'estremo, perché Salvini è passato dal Leoncavallo a Casa Pound e nel suo percorso ha sempre toccato toni alti, perché è sempre stato un leader di movimento e non di un'istituzione, non ha mai governato, pur avendo avuto consensi sufficienti per fare l'assessore, persino per fare il ministro. Però non l'ha mai fatto, proprio perché la sua vocazione è quella dei toni alti, quella di ascoltare le componenti più estreme della società, il risentimento, la paura, e lo ha sempre fatto. Ora, in questo si è trovato male, perché ha visto che il suo consenso si riduceva, doveva sfidare la leadership della coalizione e ha preso il 10% su una coalizione che complessivamente è arrivata quasi al 50%. Da quel punto lì diciamo che è passato al piano B, che è quello di dire abbiamo perso perché non abbiamo gridato abbastanza, non abbiamo urlato, non ci siamo diciamo posizionati sulla nostra linea. Poi per quanto riguarda noi
e di Forza Italia, che cosa, scusi, mi ha parlato di Salvini e Fratelli d'Italia ha detto cose simili a quelle di Salvini, e Forza Italia come si è mossa secondo lei?
Forza Italia è anche lei è corresponsabile del fatto di aver voluto attenuare, oscurare la componente civica della lista, perché non prendesse troppi voti rispetto a quelli che voleva destinare a se stessa, legittimamente destinare a se stessa, perché nella competizione politica si combatte per avere più consenso, più voti, no? Vince chi ha più voti, e c'è riuscita perché ha preso il 20% nel match con la Lega, diciamo, ha raddoppiato i voti della Lega, però ha sacrificato quel 3-4% che sarebbe stato catturato dal voto d'opinione se appunto non avesse oscurato. Questa è stata una linea dei giornali, del gruppo, di tutta la comunicazione, non avesse oscurato la lista civica per non avere quell'effetto che è accaduto a Venezia, dove la lista Brugnaro, in una città molto più piccola, certo in una situazione non confrontabile con quella di Milano, ha preso il 20% e Forza Italia il 5%. E sì. Poi però la differenza è che a Venezia ha vinto il centrodestra. E a Milano ha perso, anche se Forza Italia ha fatto una bella figura. Però insomma, che cosa direbbe lei se, in base a un buon senso, tra una vittoria in cui le ripartizioni interne sul merito non danno magari la soddisfazione che personalmente il proprio partito o se stesso desidera, ma si vince il governo, si supera la fiducia concorrente e si governa la seconda, vabbè, forse la prima città d'Italia per tanti aspetti.
Lei dice meglio vincere, ovviamente, però
lo credo, ma chiunque risponderebbe così.
Però adesso, guardando al futuro, Parisi dice io sono pronto a dare una mano insomma anche a livello nazionale, si discute di Parisi come possibile leader anche nazionale, anche se ovviamente lei ha già fatto notare, sì, però gli manca il jolly, cioè gli manca d'aver vinto la corsa a sindaco. Però c'è una questione anche, cioè i dati di fatto sono quelli che lei sta descrivendo, cioè i dati di fatto sono di partiti che evidentemente quella dimensione che anche Parisi avrebbe potuto aggiungere evidentemente non la volevano. Lei crede davvero che questa continui a essere la linea possibile anche di leadership a destra?
Ma guardi, come lei ha giustamente ribadito anche in altre circostanze in cui mi hanno posto questa domanda, sono piuttosto scettico sul fatto che, pur essendo Parisi una persona che stimo enormemente e avendolo dimostrato quando è sceso in campo di avere doti politiche eccezionali, è riuscito a mettere insieme una coalizione che va da Salvini a Passera, cosa unica in Italia, è arrivato a un infinitesimo, diciamo, dalla vittoria, e poi insomma in tutta la campagna è stato di un'abilità, di una empatia, di una sensibilità, insomma una persona eccellente, però il ruolo è indispensabile per poter affermare queste qualità. Uno deve dirigere l'orchestra per fare il direttore d'orchestra, se no resta un bravissimo musicista ma se non sale sul podio. Insomma, il non essere diventato sindaco di Milano rende problematica questa possibilità di leadership nazionale intorno alla sua figura e con i suoi orientamenti nel momento in cui non è diventato appunto sindaco di Milano. Non si è affermato in un ruolo istituzionale questa coalizione sotto la sua guida.
E quindi è tutto azzerato. Qual è la figura che potrebbe, diciamo, subentrare in questo ruolo, secondo lei?
Non vedo nessuno, perché non c'è nessuno che ha la forza di Parisi, come è dimostrato avere, ma non avendo vinto non può proporsi in questi termini.
L'ultima cosa, Gabriele Albertini, lei cosa farà? Farà il consigliere comunale?
Credo di no, ma per ragioni tecniche che spiegherò al momento opportuno. Adesso devo ancora, diciamo, chiudere la partita con una codecisione con Stefano Parisi, e devo parlare. È già informato di questo orientamento, ma credo che debba accordarmi sulle modalità per cui comunicarlo.
Però tecniche faccio fatica a immaginare, cioè
quando le leggerà le capirà.
E quando le leggerò capirò anche quello che c'è sotto traccia, cioè il fatto che lei, diciamo, da singolo consigliere non si spende, nel senso che aveva un orizzonte più largo.
Parlo di ragioni tecniche, non politiche.
Quindi saranno proprio tecniche.
Le leggerà, capire. Tecniche, esatto, tecniche.
Quando è che le sapremo bene?
Nei prossimi giorni. È prossima, no, l'accettazione di carica, quindi.
Senta, Parisi invece l'ha sentito, sì, ovviamente, in questi giorni. Che cosa sta pensando di fare?
Ma guardi, lui credo che voglia giustamente non disperdere quella quasi vittoria, perché in fondo grosso modo la metà dei voti sono arrivati, poco meno della metà dei voti sono arrivati alla sua coalizione, però ripeto, è una buona intenzione affidata a un uomo di grande valore e di grandi valori, però appunto non avendo quel ruolo come voler correre un gran premio senza un'auto, insomma sei un campione ma se non hai la macchina adeguata in pista non puoi scendere.
Quindi si ritirerà?
Non lo so, adesso magari lui ha altre volontà e altre intenzioni, nel caso però come posso aiutarlo, però ripeto, lo spartiacque era il 19 giugno, la prova del 9 era la prova del 19. Passa o non passa, come il calibro dei metalmeccanici.
Non è passato,
e quindi con tutte le ragioni, per cui personalmente ritengo che quella di non aver investito sulla seconda gamba, non tagliando la prima, non è contro i partiti, è un'aggiunta che avrebbe dovuto esserci, ma la paura di questo sorpasso interno alla coalizione effetto Brugnaro ha creato questo varco di non tanto, di quel 3% che ci è mancato di voto d'opinione, e quindi la causa è quella, però al di là delle cause il risultato è che si è perso.